Buongiorno, allora siamo arrivati alla slide 49. Naturalmente io prendo, ripeto, riprendo il discorso, è difficile seguire così passo passo in modo rigido le slide, anche perché si tratta di un discorso così ad ampio spettro, quindi tante volte mi sento di dover riprendere degli argomenti, di specificarli perché mi vengono in mente magari degli esempi o degli approfondimenti. Ecco, poi magari faremo una carrellata alla fine, vediamo un attimo e poi mi aspetto sempre dei riscontri da voi se qualcosa non va. Ripeto ancora una volta, vi faccio delle lezioni individuali tramite Skype, così cerchiamo di così sfatare ogni possibile fraintendimento, ogni possibile dubbio, perché riascoltandomi mi rendo conto che qualche volta così nel parlato non sono chiarissima, non sono chiarissima. E ancora due parole, scusate, sui problemi di comprensione che non sono qualcosa di banale, no? Evidentemente. E ecco, io avevo appunto omesso alcune cose che sono alquanto importanti. Allora, abbiamo detto che diciamo ci sono delle situazioni che rendono difficile la comunicazione, ecco, ne abbiamo parlato a lungo, situazioni che riguardano la personalità della persona, la competenza su quello, su ciò che si sta discutendo, no? I sottocodici, eccetera. I linguaggi specialistici, appunto la personalità, le credenze, i valori, i modelli, il senso del ruolo, il modo di percepire la realtà, le ambivalenze che comporta ogni messaggio, eccetera. E quindi insomma, i canali verbali che non hanno un effetto prosodico, no? Cioè non sorreggono quelli verbali, ma li smentiscono, no? Cioè divergenza tra canale verbale e canale non verbale. Può esserci diciamo, la situazione migliore quando si ha convergenza, ma ci può essere anche una divergenza tra quel che si dice e come ci si comporta a livello non verbale. Quello che io volevo dirvi, un altro ostacolo a una buona comunicazione è l'emotività. L'emotività. Quando abbiamo un coinvolgimento emotivo molto forte, che evidentemente ottunde la nostra lucidità, la nostra prestazione comunicativa non è buona. Non è buona, no? L'emotività è essenziale, una parte essenziale e molto importante della nostra personalità, della nostra evoluzione genetica. Le emozioni, ma guai se non esistessero le emozioni, impossibile, non sopravviveremmo, no? Però quando l'emotività arriva a un punto tale da essere veramente, come dire, paralizzante o comunque di opacizzare il nostro pensiero, allora è chiaro che la comunicazione non approda a buon fine, non diamo il meglio di noi. Non siamo razionali in qualche modo, perdiamo la lucidità, perdiamo la razionalità, anche perché in senso sociologico l'atto comunicativo è considerato come razionale, cioè ha un obiettivo mette in campo tutta una serie di strumenti per raggiungere quell'obiettivo. Vi sono altre scuole, la scuola pragmatica della comunicazione umana, la scuola di Palo Alto, che invece diciamo, non considera la comunicazione intenzionale, considera ogni comportamento una comunicazione. Il primo assioma della scuola della pragmatica di comunicazione, Paul Watzlawick, così recita appunto che ogni comunicazione è un comportamento, non esiste un non comportamento, quindi non esiste una non comunicazione. Quindi in qualsiasi situazione, anche non volendolo, noi comunichiamo. Comunichiamo anche dormendo, comunichiamo leggendo il giornale, per esempio, leggendo il giornale comunichiamo che in qualche modo siamo racchiusi nella nostra sfera così riflessiva e non vogliamo essere disturbati, per esempio. Ecco. Però ripeto che in ambito sociologico la comunicazione è considerata intenzionale, cioè c'è una intenzionalità nel comunicare. Io preferisco adottare, ma questa è una mia tendenza, la prospettiva della scuola di Palo Alto degli anni 60, per cui ogni comportamento in qualche modo è comunicazione, anche una gaffe è comunicazione. E non solo informazione. Una gaffe non è intenzionale, però ci rivela qualche cosa. Una gaffe, un lapsus, i cosiddetti lapsus freudiani, eccetera. Ma ci dicono qualcosa, perché no? Non è che tutto debba essere per forza intenzionale. Comunque, ripeto che l'approccio sociologico implica che la comunicazione sia intenzionale. Tutto il resto, le gaffe, gli errori, così, è informazione, non comunicazione. Ecco, questa è una parentesi proprio per delineare l'approccio della sociologia della comunicazione. Allora, vi ho detto appunto dell'emozionalità che interferisce e pregiudica la nostra performance comunicativa, e anche questo è estremamente importante. Ma lo vediamo agli esami, no? Quante volte o nelle situazioni in cui siamo molto, molto, molto tesi, molto ansiosi, cerchiamo di dare il meglio di noi, però oddio, possiamo gestirla bene. Bisogna vedere come si riesce a gestire l'emotività. Ecco, gestire l'emotività è molto difficile. E non è impossibile, ma non è una cosa semplice. Poi dipende dal grado di emotività, dal grado di coinvolgimento, dal grado di interesse. Com'è non è facile gestire la propria aggressività. Siamo tutti aggressivi, è inutile. Qualcuno appunto riesce a mascherarlo, a incanalarlo, a sublimare la propria aggressività, però siamo tutti aggressivi. L'aggressività fa parte anche di un aspetto della sopravvivenza. Un'altra cosa riguardo la denotazione e la connotazione, no? Quinta riga, insomma, del slide 49. Allora, vi dicevo che c'è una continua sovrapposizione di scambio di connotazione che è come dire, un riferimento specifico ad un termine, che non è il termine, che non è il termine così, la definizione classica del vocabolario, ma vi è un riferimento molto specifico e molto contestuale, no? Che deve essere evidentemente compreso. Vi ho fatto l'esempio del coniglio e del leone, ma insomma anche il denaro liquido in qualche modo è una forma connotativa, no? Perché come dire, un significato particolare del denaro, no? Cioè, nel senso che la liquidità in questo caso non è la liquidità classica, non è un denaro liquefatto, ma è un denaro che ha delle caratteristiche. Ecco. Quindi abbiamo una continua, diciamo, cessione di passo fra denotazione e connotazione. E quindi l'importanza del simbolo, no? Vi ho fatto l'esempio del leone, proprio il simbolo del coraggio. Quindi torniamo a come la cultura e la comunicazione siano intrisi di simboli e di simbolismi. Ecco. Un attimo solo. Ecco, adesso passiamo alla slide 50. Noi con questo argomento ci fermeremo alla slide 51, che riguarda, diciamo, la comunicazione soprattutto di tipo interpersonale, quindi la comunicazione verbale e non verbale. Dalla slide, scusate, 52, io comincerò la comunicazione mass mediale. Allora, slide 50. Le emozioni e la cultura. Abbiamo detto di quanto le emozioni siano veramente, veramente molto, molto importanti. Naturalmente le emozioni sono connesse a una visibilità delle emozioni, no? All'espressione delle emozioni. Abbiamo detto che la mimica del volto, la postura, no? La postura, la gestualità, così la gestualità un po' nevrotica, un po' concitata, ci dà un'idea appunto del nervosismo. Sono tutti canali che ci forniscono delle informazioni a livello emotivo. Allora, le espressioni facciali sono capaci di assumere una gamma molto estesa di forme e che vengono attivate e regolate da un gruppo molto ampio di fasce muscolari volontarie che sono idonee a produrre mutamenti, movimenti del volto anche sottilissimi e impercepibili all'occhio umano. Sono un fenomeno fondamentale per la nostra specie, appunto perché costituiscono appunto una modalità comunicativa sempre più sottile e sempre più articolata. Siamo animali comunicativi, animali culturali. Allora, fin dall'antichità le espressioni facciali sono state oggetto di studio da parte della fisiognomica, no? Quindi lo studio delle sembianze. Vi faccio grazia di tutta la storia, insomma, a partire da Aristotele, per arrivare, appunto, l'abbiamo detto, a Cesare Lombroso, 1876, che ha condotto degli studi importanti nell'ambito dell'antropologia criminale, no? Il criminale, in qualche modo l'uomo criminale di Cesare Lombroso, ha delle caratteristiche fisiche particolari. Questo, lo ripeto se non sono stata chiara, è stato falsificato perché non è così. Quindi diciamo che secondo la fisiognomica, il determinismo fisiognomico, abbiamo informazioni riguardo la caratteriologia e la psicologia delle personalità. Quindi la conformazione strutturale del volto e anche di parti del corpo conduce a specifiche espressioni stabili e alla rilevazione del carattere, del temperamento e quindi anche di forme nell'antropologia criminale di tendenze alla antisocialità, all'impulsività, a un temperamento aggressivo, violento e impulsivo. No. Sebbene Cesare Lombroso fosse un serio studioso, un medico molto serio, le sue teorie non aveva dei pregiudizi per quanto si possa pensare, cercava di configurare una teoria che però è una teoria che evidentemente non sta in piedi, anche perché evidentemente implica un giudizio a partire da elementi che non sono fondanti. E qui dobbiamo tornare a Hickman e Friesen, agli studi di Hickman e Friesen negli anni 70, più o meno fine 70, no? Che seguirono proprio un metodo di misurazione in modo molto accurato e molto analitico dei diversi costituenti motori di una configurazione espressiva mediante la rilevazione dell'attivazione dei muscoli corrispondenti. Hickman e Friesen, attraverso delle meticolosissime misurazioni elettromiografiche, quindi miografico dei muscoli facciali, individuarono 44 unità di azione, ossia 44 movimenti elementari attivati da una o più fasce muscolari striate. La muscolatura striata è la muscolatura volontaria. Queste fasce muscolari sono in grado di dare origine a oltre 7.000 configurazioni espressive della faccia. Sulla scorta di questi studi elaborarono il FACS, cioè il Facial Action Coding System, che è un sistema di osservazione di tutti i movimenti facciali visibili, fondato sulla rilevazione dei loro correlati, diciamo anatomofisiologici, insomma, una serie di fotogrammi meticolosissimi e brevissimi. Tuttavia, le espressioni facciali sono un argomento di grosso dibattito, di confronto, che non trova una soluzione tra gli studiosi. Innanzitutto vi è dibattito sulla loro funzione. Se le espressioni abbiano una funzione esclusivamente emotiva o comunicativa. Beh, diciamo che su questo possiamo dare una risposta, hanno una funzione sia emotiva che comunicativa. Ma il problema, in secondo luogo il problema più spinoso in relazione alle emozioni e all'espressione delle emozioni, è riguarda la loro origine, se biologica o esperienziale, quindi ambientale. Quindi appresa, quindi se innata o se appresa. Allora Darwin nel 1872 per primo si chiese se le espressioni facciali emotive fossero una qualcosa di che non varia culturalmente. Giunse alla conclusione attraverso i vari studi che le emozioni fossero delle che ci fossero delle emozioni di base e che le espressioni facciali corrispondenti fossero universali in quanto attivate da esperienze emotive comuni e riconosciute in modo corretto da parte di altre persone che egli intervistò. In quel modo attuò una metodologia anche attraverso interviste e il sottoporre delle espressioni e chiedere il riconoscimento, cosa queste espressioni ispirassero agli intervistati. Quindi in qualche modo Darwin diede luogo all'ipotesi universalità espressiva, quindi in qualche modo innata. Naturalmente questo venne verificato. Allora, torniamo a Dieckmann e Friesen, che si occuparono a lungo di questo dubbio tra innatismo e cultura, quindi apprendimento. Abbiamo sempre questa altalena. Elaborarono negli anni 60 la teoria neuroculturale, detta anche programma espressione facciale. Diciamo che la teoria neoculturale propende verso l'innatismo. Vi è quindi una concezione categoriale delle emozioni, postula una sorta di isomorfismo, cioè di analogia fra emozione esperita, sentita ed espressione facciale, in qualche modo comune, transculturale. Si danno a tutt'oggi, sei emozioni di base che poi naturalmente vengono mescolate, no? Naturalmente ci sono delle sfumature enormi, ma le emozioni di base sono considerate queste: la gioia, la paura, la collera, la tristezza, la sorpresa e il disgusto. Ci sono varie teorie di composizione e di amalgama delle emozioni, evidentemente, ma qui parliamo di, come dire, di come dire, di quasi di elementi, di monadi proprio delle emozioni. Allora, diciamo che ogni emozione di base, secondo la teoria neuroculturale, scusate, poi vedremo perché è culturale anche, è regolato da uno specifico programma nervoso. Quindi chimico, nervoso, che riguarda appunto la chimica, la fisiologia, i neuroni, il cervello, i riflessi, che scatta di fronte a una determinata condizione ambientale che viene percepita come importante, come rilevante. Quindi, ogni emozione di base è in qualche modo automatica e involontaria e dà origine a specifiche espressioni motorie, quindi come dire, espressioni del volto, motorie, comportamenti e anche comportamenti di tipo emotivo. Ecco, questa teoria diciamo che tende ad avere una prospettiva abbastanza unica, universale, presente in tutte le culture, riconosciuta in modo abbastanza attendibile, innescata, come ho detto, e governata da un programma neuromotorio che attivica una specifica configurazione di fasce muscolari. Viene detta appunto teoria neuroculturale oppure programma espressione facciale o anche teoria dei programmi affettivi. Ha diversi nomi, ha tre nomi. Ma ci sono, diciamo che la cosa non si esaurisce. Quindi secondo Hickman e Friesen, abbiamo un fondamento genetico delle espressioni emotive facciali, e questo sarebbe dimostrato dalle condotte, emotive, per esempio, degli individui che non sono vedenti dalla nascita. Cioè, una delle, diciamo, delle spiegazioni forti è che i non vedenti dalla nascita, nel caso di particolari emozioni, hanno la stessa espressione facciale. Nel caso di gioia, sorridono, pur non avendo mai visto il sorriso negli altri. Ecco, questo è per esempio, una spiegazione che è stata addotta anche da David Matsumoto e da altri, diciamo, scholars di Hickman. Quindi, espressioni facciali biologicamente programmate, quindi in qualche modo costanti nelle culture, quindi pan-culturali. Ma ripeto, c'è un ma che smussa questo determinismo. Hickman non è mai determinista, postula delle teorie, ma postula anche tutta una serie di importanti precisazioni che mettono in crisi in qualche modo e aggiungono degli elementi e degli spunti importantissimi di riflessione. E questo lo vediamo nella slide 51. Cosa troviamo nella slide 51? Riguarda sempre Hickman e Friesen, non è un'altra teoria. Le regole di esibizione si chiamano display rules. Ecco, e qui vi è l'apporto della cultura. Abbiamo detto teoria neuro, che riporta all'innatismo, alla fisiologia culturale. Quindi c'è anche la cultura, l'apporto della cultura, l'apporto dell'ambiente, l'apprendimento, l'imitazione. Le regole di esibizione, vediamo che cosa sono, appunto, display rules, sono culturalmente apprese. È vero che c'è una base innata, però attenzione, a seconda della cultura, diciamo l'espressione emotiva, può può variare nella sua amplificazione, cioè espressioni di gioia che vengono particolarmente accentuate, il dolore che viene particolarmente accentuato, oppure possono essere inibite. La gioia che viene, come dire, contenuta, il dolore che viene contenuto, no? Quindi vi è un aspetto innato e vi è un aspetto culturale e appreso e quindi condiviso dalla società che ci dice come comportarci in determinate situazioni, come esprimere le proprie emozioni, come sia conveniente, giusto e opportuno esprimerle, se esprimerle proprio amplificandole oppure contenendole. Per ampiezza e pertinenza. Ampiezza è proprio l'intensificazione o il contenimento e la pertinenza riguarda il contesto. Allora, in questo contesto è opportuno, produrre poter esibire una certa emozione oppure non è assolutamente il caso di esibirla. E queste regole, le display rules, sono culturalmente apprese. Vediamo queste display rules. Intensificazione, si intensifica l'emozione, non tanto l'emozione è qualcosa che viene sentito, ma la comunicazione dell'emozione, la gestualità, l'espressione del volto, il pianto, eccetera. Oppure si contiene, anche se si ha molto dolore, se si ha molto gioia, si contiene, non lo si dà a vedere. Neutralizzazione vi è proprio come dire, l'appiattimento, no? Il rimanere impassibili in qualche modo, no? Di fronte. Non si intensifica, non si deintensifica, si neutralizza, si rimane così, in qualche modo imperscrutabili. Oppure c'è la simulazione, il camuffamento, cioè dare ad intendere qualche cosa che non si prova. Un inganno, diciamo così, un camuffamento. Ecco, naturalmente io le ho ridotte a quattro nel semplificarle, ma diciamo che appunto Hickman, ribadendo la determinazione genetica, ha ammesso che nell'esibizione delle espressioni emotive ci sono importantissime differenze culturali. Queste differenze sono generate e governate da un insieme di regole, le display rules, apprese nei primi anni di vita, in funzione delle esperienze e dell'apprendimento culturale, quindi ambientale. Si tratta, secondo Hickman, di tecniche di gestione. Quindi, data una determinata situazione, le persone imparano a esprimere le loro emozioni. Così come le stanno provando, c'è anche una genuinità, naturalmente. Io ho omesso la genuinità, in qualche modo si può anche esprimere effettivamente quello che si sente, oppure ad aumentare l'espressione mostrando più di quanto si sente, cioè l'intensificazione o l'accentuazione, a diminuire manifestando meno, quindi appunto deintensificazione o attenuazione. Nascondere del tutto, soppressione o neutralizzazione, oppure camuffamento, no? Cioè camuffamento o simulazione. Ecco, ho un attimo integrato. E queste sono evidentemente di natura assolutamente culturale. E poi vi sono altre caratteristiche sempre della comunicazione non verbale di cui abbiamo parlato precedentemente. Abbiamo parlato della mimica facciale, no? Delle varie aree, no? Il dinamismo delle varie aree, delle aree in cui è diviso il volto. Abbiamo parlato dello sguardo, dell'importanza del contatto oculare, della reciprocità, del comportamento oculare. Abbiamo parlato del sorriso, delle 19 configurazioni di sorriso, del simulato, del sorriso spontaneo, del sorriso miserabile, ecco. E il contatto, più volte abbiamo detto che vi sono culture del contatto, alcune culture lo apprezzano, altre lo rifuggono, altre ci sono culture che ammettono una distanza così molto ridotta tra di loro, altre che non l'ammettono, il saluto che assume diverse forme, anche a seconda se ci troviamo di fronte a una cultura del contatto o del non contatto. Sappiamo che il saluto nelle culture orientali tende a essere una sorta di inchino, no? Più che un toccarsi. La gestualità, ovviamente, sono tutte cose che riguardano appunto anche tutte queste cose sono culturalmente apprese, in qualche modo, non, soprattutto nella loro gestione, come diceva Hickman, no? Nell'accentuarle, nel non accentuarle, nel simularle, eccetera. La gestualità, sono tutte gestibili in qualche modo, no? Il silenzio, ecco, non abbiamo parlato del silenzio, è una comunicazione a sé stante. Il silenzio vale tantissimo, il silenzio è comunicazione, densissimo di significato. Ogni cultura lo declina a suo modo. Non in tutte le culture il silenzio significa senso. Vi sono culture in cui il silenzio, per esempio la nostra, il silenzio è avvertito come qualcosa di estraniante, come qualcosa, come dire, di imbarazzante. Dobbiamo sempre riempire il vuoto. Se c'è come dire, quando si cala il silenzio, no? Cala il gelo, no? Questo avviene nelle culture, diciamo, più mediterranee, che sono più espansive, diciamo così, per cui il silenzio, sono culture più chiassose, sono culture più rumorose, più espansive, ecco, al di là così, degli stereotipi. Nelle culture orientali, assolutamente il silenzio è avvertito come qualcosa di assolutamente naturale. Diciamo che sono culture ad alta contestualizzazione, non vorrei complicarvi la vita, lasciamo stare, c'è anche questa differenziazione tra bassa e alta contestualizzazione. Le culture ad alta contestualizzazione sono culture in cui l'ambiente è denso già di significato, quindi non c'è bisogno di riempirlo con parole, suoni e rumori. Nel nostro caso, noi siamo una cultura diciamo a bassa contestualizzazione, cioè tutto deve essere riempito da rumori, da parole, da specificazioni, no? E infatti ci parliamo l'un l'altro, soprattutto noi italiani, non solo noi italiani, è una cosa che è ritenuta veramente irritante dalla maggior parte delle altre culture. Allora, io con questo tipo di comunicazione, la comunicazione intersoggettiva, ho finito con il prossimo argomento, con la prossima slide. Io comincio con la storia delle comunicazioni di massa. A presto e grazie.